voci del Grigione Italiano.
Le note del Salmo, eseguito dalla Filarmonica Avvenire Brusio sotto la direzione di Fabio Pola, ricordano la solennità di questa giornata. Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini e Antonia Marsetti. Questa particolare edizione delle Voci del Grigione Italiano abbiamo voluto dedicarla all'ultimo dei paesi entrati nella Confederazione, Cavaglione, un minuscolo villaggio incastonato su un versante ripidissimo a 1300 metri di quota in Valposchiavo, nel comune di Brusio. Cavaglione, con i suoi 22 km quadrati, rappresentò per la Svizzera la più estesa annessione territoriale dal Congresso di Vienna del 1815 e i suoi abitanti, a lungo, furono apolidi. Fino alla metà del XIX secolo, a Cavaglione era possibile nascere, sposarsi e morire senza essere registrati da nessuna parte. All'epoca il comune di Brusio contava 1000 abitanti. Integrare un centinaio di cavaglionesi poveri in canna avrebbe compromesso le già risicate casse comunali. Di qui la richiesta di aiuto prima al cantone e poi a Berna. La Confederazione si ricordò di un precedente, il Trattato dei Dapp del 1861, con il quale 15 abitanti della striscia di frontiera tra il Canton Vaud e la Francia vennero naturalizzati in seguito a una rettifica territoriale. Sulla base di questa esperienza, l'Assemblea federale stanziò un credito di 17.900 franchi da destinare al comune di Brusio. A questi si aggiunsero altri 3.600 franchi da parte del cantone dei Grigioni, vincolati alla costruzione della scuola e al mantenimento dell'insegnante. E nel 1875 i cavaglionesi poterono scegliere se diventare o meno cittadini svizzeri. Il caso di Cavaglione è emblematico di per sé non solo perché per naturalizzare gli abitanti di allora si mosse niente meno che l'Assemblea federale, ma perché la situazione in cui i cavaglionesi hanno a lungo vissuto dimostra che a quei tempi i confini della Confederazione fossero ancora lungi dall'essere quelli odierni. Ascoltiamo Sascha Zala, presidente della Società Svizzera di Storia, nonché professore all'Università di Berna. Zala, intervistato dalla collega Romana Costa, conosce bene Cavaglione, essendo originario di Campascio, minuscola frazione di Brusio.
Noi oggi abbiamo la tendenza a vedere una cesura netta dello Stato nazionale, quindi vedere delle frontiere che sono totali in tutti i sensi, mentre noi abbiamo in questo periodo una sovrapposizione di diversi tipi di frontiere, quindi abbiamo una situazione di proprietà, anche proprietà privata, quindi questi erano gli alpeggi dei tiranesi che salivano con le loro capre, con le loro pecore, e c'è una trasformazione a un certo punto, probabilmente nel XVIII secolo, diventa una zona di residenza per tutto l'anno, ma la zona era estremamente povera. E quindi ci ritroviamo a partire probabilmente dal XVIII secolo una popolazione che riesce a sopravvivere a Cavaglione, ma che si trova in grande situazione di disagio, quindi senza nessuna comodità e abbastanza un po' separati soprattutto dal fondovalle brusiese e con dei contatti anche economici e anche familiari con la cittadina di Tirano. E poi non dobbiamo dimenticare che il comune di Brusio è un comune giovanissimo, appena 20 anni, che nasce dalla separazione dal comune grande di Poschiavo e che ha già dei problemi molto grossi nel suo interno a integrare le differenti parti del comune. Ma c'era anche in maniera latente la questione religiosa, cioè incorporando in un colpo solo un centinaio di persone, tutte strettamente di fede cattolica, si cambiava l'assetto e gli equilibri che c'erano all'interno del comune con la comunità protestante e quella cattolica.
Zala non condivide per niente la tesi romanzata che i cavaglionesi fossero una comunità di furbastri pronti a dichiararsi italiani o svizzeri a seconda della convenienza, ovvero se si trattava di pagare tasse o di fare il servizio militare. Per lo storico non ci sono più dubbi sull'appartenenza territoriale, almeno dall'epoca delle Tre Leghe in poi.
Quello che noi sappiamo per certo è che nel 1512, con l'annessione della Valtellina da parte delle Tre Leghe, c'è uno spostamento del confine che prima era a Campascio e viene spostato circa 3 chilometri più a sud alla frontiera di Piattamala, dove più o meno passa ancora oggi. E con questo spostamento abbiamo nel fondovalle i due paesi di Campocolonno e di Zelende che diventano in questo modo parte integrante del territorio delle Tre Leghe e quindi diciamo grigionesi di Poschiavo. Per quel che riguarda Cavaione che sarebbe da un punto di vista territoriale completamente già legato a questa realtà, ma abbiamo una situazione patrimoniale particolare con queste proprietà che sono della comunità di Tirano e abbiamo anche la questione religiosa col fatto che la chiesucola di Cavaione sottostà al dominio di quella di Tirano. Quindi abbiamo una sovrapposizione di in qualche modo di sovranità differenti, però dal mio punto di vista l'alto dominio è chiaramente grigione. Quindi, avendo una situazione che vede dall'altra parte del confine, cioè dalla parte di Tirano, una statalità che non esiste ancora, abbiamo il Regno d'Italia in questo senso soltanto a partire dal 1861, quindi non è un caso che la questione venga regolata in un trattato nel 1864. Prima dall'altra parte della frontiera abbiamo un susseguirsi di domini e quindi ogni volta che la comunità tiranese cerca di risollevare questa complessa e annosa controversia, in qualche modo non riesce a portarla a livello politico e quindi rimane irrisolta. Quindi quello che è veramente interessante è che fino, possiamo dire, al 1874 e poi con la naturalizzazione fino al 1875 fosse possibile che nel cuore dell'Europa ci fosse una comunità che non era direttamente legata a un controllo statale né dall'una né dall'altra parte. Questo non dice tanto sulla furbizia della comunità, ma dice qualcosa piuttosto su, in fondo, la debolezza strutturale dello Stato, che non aveva ancora le capacità amministrative di avere tutto il controllo, sia territoriale, sia anche per quel che riguarda la gestione dei propri cittadini. È interessante anche ricordare che il nuovo Stato federale, una delle prime cose che farà è anche quella di chiarire i confini ecclesiastici e quindi ci sarà da risolvere la questione della diocesi del Ticino e quindi la diocesi di Lugano che viene separata dall'arcivescovado di Milano, che è una questione molto esplosiva dal punto di vista diplomatico, e quella più piccola sarà la separazione di Poschiavo e Brusio dalla diocesi di Como, che verranno attaccate alla diocesi di Coira e qui questo mostra appunto la necessità dello Stato che si crea di prendere tutte queste frontiere che c'erano separate e di metterle in un solo posto e quindi di avere quasi chiarezza totale su quello che è il dominio suo e quello che sono gli altri. Fino ad allora era assolutamente l'eccezione che ci fossero delle frontiere così chiare, ma c'erano appunto queste sovrapposizioni che mostrano una realtà che, a mio modo di vedere, è ancora molto più interessante della storia che raccontiamo normalmente, che i cavaionesi sono dei furbazzi.
Abbiamo detto che il 1875 è stata una data storica per Cavaione, ma c'è un'altra ricorrenza che non può essere dimenticata. Il 1971. In quell'anno la piccola frazione fu finalmente servita da una strada. Ci vollero 7 anni per realizzarla e fino al 2017 fu il cantone a prendersene cura. Cavaione all'epoca era una comunità autosufficiente. La difficoltà di raggiungere il fondovalle, a piedi ci volevano 2 ore, l'aveva resa pressoché autonoma. C'era il mulino per i cereali, un forno comunitario per il pane, una fornace per la preparazione della calce, una segheria a mano, l'alambicco per l'acquavite della radice di genziana e c'era persino la sede della posta, dove un addetto 3 volte alla settimana saliva a dorso di mulo per portare e prendere lettere e pacchi. Poi finalmente, come detto, arrivò la strada, un'opera attesa lassù da oltre mezzo secolo, il sindaco di Brusio, Pietro Della Cà.
Io mi ricordo da ragazzo quando hanno incominciato a fare quella strada lì. Prima si andava e si veniva da Cavaione a piedi. Questa strada è stata costruita da quattro persone, tra l'altro anche mio papà, tutto a mano. L'unico, diciamo, mezzo tecnico moderno di allora era il pescante. Col pescante hanno alzato i sassi per fare i muri. Poi hanno fatto anche quel tunnel prima di arrivare al ponte che attraversa il Saiento, ed è stato ai tempi, per noi anche ragazzi che andavamo su ogni tanto a vedere, un grande progresso. Era una strada sotto l'egida del cantone. Poi, una ventina d'anni fa, il cantone ha dato in gestione la strada al comune.
Lungo la strada per Cavaione, Brusio ha avviato nel 2022 i lavori di ripristino. L'intervento verrà ultimato il prossimo anno e prevede un rinnovamento completo, con rifacimento della pavimentazione e l'ampliamento dei tornanti, pericolosi soprattutto in inverno, con la presenza di neve e ghiaccio. Un progetto atteso soprattutto per rendere i terreni sopra Cavaione più accessibili a chi d'estate porta ancora gli animali al pascolo.
Finora abbiamo investito 1,5 milioni di franchi per fare i tornanti più grandi, così da non dover fare delle manovre. Abbiamo anche montato già i guardrail su tutta la distanza e quest'anno continuiamo con questo progetto, che arriverà alla fine di quest'anno con un investimento totale che si aggira sui 3 milioni di franchi. Per la sicurezza non si spende mai abbastanza. Ho visto anche lo sforzo che mi è costato in Gran Consiglio per fare accettare quello che il governo aveva rifiutato per creare un nuovo allacciamento dall'altra parte della valle per l'abitato di Viano, dove vivono 57 persone attualmente e 4 imprese agricole. 7 anni ho dovuto combattere per questa cosa e non si fa mai abbastanza per la sicurezza, perché qui è un attimo, uno starnuto e tu ti trovi in fondo.
Chiaramente la presenza della strada ha spezzato l'isolamento di Cavaione, che si è sentito attratto dalle comodità del fondovalle. Molti se ne sono andati, ma nessuno ha rinunciato alle proprie radici e così il paese, oggi abitato da solo 8 residenti, si ripopola ad ogni fine settimana e soprattutto nei mesi estivi.
Adesso siamo in una fase di spopolamento, ma io sono convinto che prima o poi ci sarà un'ondata di ritorno. E allora chi ritorna si trova un paese abitabile oppure delle baracche? E per questo noi investiamo anche appunto in quelle contrade che sono tra virgolette mezze disabitate, perché prima o poi qualcuno ritornerà, evidentemente. Ed è un processo che già è in atto adesso. Tanta gente scappa dalle città perché sono diventate invivibili.
Per preservare e valorizzare le bellezze naturali di Cavaione e l'archeologia tipica di questa zona, è attiva una fondazione presieduta dall'ingegnere forestale Luca Plozza. Fondazione che ha già investito più di 1 milione di franchi in progetti di recupero, tra cui la trasformazione della vecchia scuola in ostello. Ma le idee e i progetti non mancano e la fondazione è alla ricerca di nuovi finanziamenti.
Sì, la fondazione esiste dal 2016. Gli obiettivi della fondazione sono la valorizzazione dello stupendo paesaggio terrazzato che abbiamo qua a Cavaione. Abbiamo oltre 16 chilometri di muri a secco, veramente una cosa incredibile. Ma non solo i muri a secco, abbiamo anche tantissimi altri oggetti culturali e storici come le vie in mezzo al paese, i risciadi, e poi anche abbiamo i crot, che sono delle formazioni veramente molto particolari, come dei trulli, erano i frigoriferi di una volta. Uno dei nostri obiettivi principali è la manutenzione anche della biodiversità, che qui abbiamo dei prati secchi di importanza nazionale con una qualità ecologica eccezionale, e quindi ne abbiamo recuperato tante zone che erano solamente pascolate, quindi stavano andando lentamente a bosco, le abbiamo recuperate e ora sono sfalciate grazie al nostro lavoro di recupero, ma grazie specialmente all'enorme lavoro che svolgono i contadini di manutenzione.
Si vive di agricoltura qui, lo abbiamo detto, quindi bisognava falciare, penso anche più di una volta all'anno, e questi terreni sono ripidissimi, immagino la fatica.
La fatica, certo. I 16 chilometri di muri a secco li hanno costruiti non per sfalciare, ma specialmente per coltivare, perché per vivere dovevano avere anche cereali per fare il pane, la farina, eccetera. Poi dovevano avere anche le patate. Quindi hanno creato i muri, questi terrazzamenti, per coltivarli. E qui il terreno è molto fertile, l'esposizione buona al sole c'è, però mancava l'acqua, quindi per l'acqua, visto che Brusio è abbastanza secco come clima, hanno fatto un sistema di irrigazione eccezionale che veniva dalle valli qui vicine, la Val da Jumelin e anche il Saint, specialmente la Val da Jumelin, e quindi irrigavano in questo modo. Una cosa interessante che mi diceva mio padre, che dicevano anche gli avi, fino al 1950-60 c'erano ancora diversi campi, che sia con la pioggia sia col sistema di irrigazione, naturalmente i campi venivano dilavati e in primavera bisogna riportare la terra in alto, perché pur facendo i muri a secco il terreno era comunque ripido. Comunque sì, era un lavoro veramente molto duro, però il terreno fertile permetteva di vivere.
Ma come si vive oggi a Cavaglione? Lo abbiamo chiesto a Franco Balsarini, classe 1963, uno degli 8 residenti di questo minuscolo villaggio. Lo chiamano il sindaco, perché lui ha un occhio per tutto e per tutti in paese. È stato l'ultimo ad essere nato a Cavaglione ed è stato anche l'ultimo consigliere comunale di questa frazione. Oggi presiede il consorzio Acqua Potabile, è segretario della fondazione che si occupa di valorizzare il paesaggio terrazzato e soprattutto fa da tramite tra le esigenze della minuscola comunità e il comune di Brusio. E quindi la prima domanda è d'obbligo: nome e cognome di tutti gli 8 residenti.
Franco Balsarini, Elisabetta Balsarini Knecht, che è mia moglie, Piera Plozza, Claudio Plozza, Michael Talman, la moglie che è Tong Tong Talman, Letel Balsarini, Danilo Lauro.
Il più giovane e il più anziano?
Claudio Plozza è del 1941 e Letel Balsarini del 1973.
Ha superato l'esame, sindaco, complimenti.
Grazie.
Senta, cosa vuol dire oggi vivere a Cavaglione nel 2025?
Ma vivere a Cavaglione per me significa avere la pace, la tranquillità, e avere proprio Cavaglione nel cuore, perché io sono nato a Cavaglione, i primi miei 7 anni di vita li ho trascorsi a Cavaglione, dopo hanno chiuso le scuole per mancanza di alunni e abbiamo dovuto scendere con la famiglia a Campascio.
Mi dicono che a Cavaglione una delle cose più belle è questa propensione degli anziani a raccontare le storie del passato. Lei che storia si ricorda di quelle che le hanno raccontato i suoi genitori, i suoi nonni?
Ma io mi ricordo le storie che mi raccontava mio nonno quando assieme andavo a pascolo alle mucche. Ad esempio, quando lui, durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, ha incontrato a Campocolonio, proprio sul ponte, il generale Guisan. Un'altra storia è i tempi del contrabbando. Il contrabbando era di casa, diciamo così, a Cavaglione. Ricordo ancora, c'erano 2 piccoli ristori dove si beveva il calice di vino, la birra, pieni di contrabbandieri, e si contrabbandavano le sigarette. E questo è durato fino al 1974.
Un paesino che era all'epoca povero ma autonomo.
Esatto. Si coltivavano i cereali per fare il pane, si avevano le mucche per fare il formaggio, per il latte, per allevare i bambini. Ci si arrangiava. Dopo, ogni tanto, gli uomini scendevano a valle a fare dei piccoli lavori per fare le provviste, acquistare le provviste che non si riusciva a produrre proprio in paese.
Cavaglione è anche un paese, tra virgolette, particolare, perché nel fine settimana ed estate poi si riempie dei cavaglionesi.
Esatto, gente che ha delle origini di Cavaglione, che ha la casa, che ha il monte, ritorna volentieri nei fine settimana e durante il periodo estivo a Cavaglione.
Ce l'avete nel cuore?
Esatto, è proprio nel cuore.
E un pezzetto di cuore a Cavaglione lo ha lasciato anche Romana Costa, giornalista della RTR, coordinatrice, autrice di reportage ed approfondimenti radiofonici e televisivi. La collega ha soggiornato una settimana a Cavaglione, nell'ostello che la Fondazione del Paese ha aperto alcuni anni fa, dopo aver ristrutturato la vecchia scuola. Qui ha incontrato gli 8 abitanti e numerosi figli di questa valle che puntualmente, dopo essere andati lontano, tornano in estate a ripopolare questo borgo. La collega ha in programma un documentario che andrà in onda in autunno. Non è la prima volta che la giornalista si occupa in modo approfondito della Valposchiavo e il perché lo spiega in questa intervista.
I miei nonni sono della Valposchiavo. Ho già fatto una storia del contrabbando aviano, per esempio, o del spionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale in Valposchiavo. E poi questo è come una trilogia, il terzo pezzo è Cavaglione, l'ultimo paese che è venuto dalla Svizzera, abbiamo fatto delle interviste, siamo andati a prendere il fieno, sì, abbiamo visto come la gente vive ancora oggi, semplice come una volta, hanno un cuore grandissimo e ci hanno raccontato anche le storie di una volta con le foto vecchie, sì.
Un paese che è eccezionale veramente per molti aspetti, perché si passa dal contadino al pianista di fama internazionale. Sono solo 8 gli abitanti, ma in realtà queste storie che escono da questi muri antichi sembrano 1000.
Sì, e poi dici il pianista, è veramente interessante che la sua ragazza è cinese. Ci ha raccontato appena adesso che è stata come studente in Cina in un posto per studiare che era simile a Cavaglione. Poi è venuta qua col suo ragazzo e ha visto questo paese e si sentiva subito da casa e si sente così bene qua e questa libertà, perché si deve sapere questo posto è ripidissimo, ma si è sopra di tutto, si può immaginare di volare via, no? È veramente, anche se è stretto, anche se non ci sono tante persone, la mente si può aprire.
Un concetto bellissimo e che oltretutto calza anche con la storia di questo paese, perché sì, la vogliamo romanzare, c'è la storia che i cavaionesi facevano i furbi, una volta erano italiani, l'altra volta erano svizzeri, a seconda che si trattasse o meno di pagare le tasse a un paese piuttosto che all'altro o di fare il servizio militare. Questa però è il romanzo, questa è la favola, o meglio è la leggenda. In realtà le cose non sono così chiare e parliamo anche di un passato che è nebuloso.
Sì,
che idea si è fatta lei a questo punto di questa storia?
Sì, per me veramente io sono partita di questa storia romantizzata, di questa leggenda che è molto bella, che ognuno se la sente deve sapere di più, ma infatti si deve dire erano così poveri che non avrebbero dovuto pagare imposte. È interessante anche se si va a vedere i documenti a Berna, nel Bundesarchiv, archivio federale.
Penso. Come ha fatto lei?
Sì, sono stata lì con Sascha Zala. Allora si vede che c'erano dei uomini di Cavaglione che hanno fatto servizio militare per quelli di Brusio, quelli di Poschiavo, forse anche per guadagnare un po' qualcosa, perché no, veramente non avevano niente. Allora, questa storia è veramente inventata, è buona ma inventata, e a me mi sembra anche 50 anni fa loro erano autarchi, si può dire, facevano un po' quello che volevano forse anche, ma avevano un sentimento di tenere insieme, questo lo si sente anche adesso, questo noi aiutiamo uno l'altro, teniamo insieme, e questo è molto bello secondo me.
Romana, questo è quello che si porta nel cuore quando andrà via da Cavaglione?
Andrò via sabato sera e ritornerò sicuramente ancora tante volte.
E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo. A tutti quanti all'ascolto vi giunga da Alessandro Tini e Antonia Marsetti l'augurio di trascorrere un felice primo d'agosto.